Grazie. Allora, io dovrò parlare delle esposizioni di Bonecchi e De Andrade, i quali sono chiamati a rispondere dei reati di resistenza che sono descritti ai capi 56 e 57 e con una serie, diciamo, di comportamenti verificatisi nella zona tra via Tolemaide, Corso Torino, via Ivrea e via Casaregis, e i fatti sono più o meno così descritti. Si parla di aver scagliato oggetti contro le forze dell'ordine, i mezzi blindati, di averli aggrediti e utilizzando armi improprie rimuovevano cassonetti e li rovesciavano costruendo delle barricate talora incendiate, eccetera. Questo è la descrizione capo 56. Il capo 57 in particolare riguarda la vicenda del blindato e quindi si fa riferimento all'assalto e dopo averlo ripetutamente colpito, cercato di ribaltarlo, lo saccheggiavano, distruggevano e incendiavano. Questo è quanto descritto nei capi 56 e 57. Il problema se gli imputati sono da ritenere responsabili per questi reati e se vi sono delle prove nei loro confronti, se sono punibili, eccetera, è cosa che vedremo poi. Ma c'è una prima questione che a mio avviso è preliminare ed è stabilire se questi fatti, così come sono descritti in questi capi di imputazione, quantomeno in linea astratta, effettivamente li potevano essere contestati, e questo è un primo aspetto. L'altro aspetto riguarda invece il capo 55. Il capo 55 è l'articolo 419, dove si fa riferimento a questi fatti di resistenza descritti nei capi che ho appena indicato, e si dice che ponendo in essere questi comportamenti commettevano fatti di devastazione e saccheggio poi indicati in un contesto spazio-temporale in cui si era verificato un oggettivo pericolo per l'ordine pubblico. Quindi la prima questione, quella dei capi 56-57, ci porta a quello che è il tema classico del concorso nel reato, cioè stabilire se la presenza in quel determinato luogo mi rende solo per questo responsabile di tutti quei fatti che in quel luogo accadono. La seconda questione, che è quella sul 419, è una questione un po' più delicata, in quanto sembrerebbe quasi una sorta di concorso nel titolo di reato, così come viene prospettata. Infatti, come dicevo prima, proprio perché gli imputati devono rispondere di questo reato, in quanto commettendo quei reati di resistenza danneggiavano una serie di oggetti utilizzati proprio per porre in essere il reato di resistenza, come ad esempio i cassonetti, oppure proprio oggetto essi stessi del reato di resistenza, come è il caso del blindato. Ma siccome tutto questo avveniva in quel contesto che abbiamo detto, che dove si era verificato l'oggettivo pericolo per l'ordine pubblico, secondo l'accusa devono rispondere 419. Comunque, per tutte e due queste ipotesi di reato, il problema ci riconduce sempre e comunque alla questione del concorso morale. In un caso è quello appunto tutti i fatti avvenuti in quel luogo in cui sono presente, l'altro con una questione un po' più ampia. E perché più ampia? Perché in realtà l'accusa ha molto insistito sul fatto che ogni azione avveniva in un contesto più ampio, contesto di cui non era possibile non avere piena percezione e piena consapevolezza. Dice l'accusa, non si possono scomporre i fatti come se il corteo si stesse muovendo in una situazione astratta, avulsa da tutto il resto. Dice il PM, il corteo delle tute bianche è una tessera all'interno di un mosaico complessivo. Ma in realtà, a ben vedere, la ricostruzione dell'accusa ondeggia tra due estremi, tra due ipotesi limite. Cioè, l'uno estremo è l'affermazione secondo la quale ho la piena consapevolezza di quel che stava accadendo. Però, dall'altra parte, si dice anche che è assolutamente ininfluente questo dato. Ho appuntato proprio una frase nel corso della requisitoria dove l'accusa, il pubblico ministero si è affermato come sia del tutto ininfluente che siano stati loro a mettere in pericolo l'ordine pubblico, nel senso che di fatto nel momento in cui l'ordine pubblico è pregiudicato, e a prescindere anche solo dalle idoneità dei singoli comportamenti, è sufficiente che questo comportamento vada ad aggiungere sotto il profilo anche causale un aggravamento della crisi o della lesione dell'ordine pubblico. Ecco appunto quella oggettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico in cui divento inconsapevole, correo, ma pur sempre correo, anche se inconsapevole. Io qui non intendo trattare la questione dell'ordine pubblico sotto i due profili, se lo stesso era stato messo effettivamente in crisi dalle azioni del cosiddetto blocco nero, anche se condivido una serie di osservazioni che sono state fatte da altri difensori, ma forse anche per questo trovo il tono a parlarne, e neanche della questione ordine pubblico come elemento costitutivo. Ma il problema, ripeto, è diverso, ed è appunto, da un lato, anche se mi sembra un problema superato, quello di stabilire se i reati di resistenza posti in essere di per se stessi come reati, come fatti, possono di per se stessi essere condotti all'ipotesi del 419, nel senso che anche il pubblico ministero lo ha escluso, nel senso che chiaramente tirare un sasso contro un blindato, spingere un cassonetto non è che in quanto tale un atto di devastazione o di saccheggio. Questo non occorre citare giurisprudenza, ma mi pare siamo d'accordo tutti. E secondo l'accusa però quell'atto di resistenza diviene concorso nel reato di devastazione e saccheggio stante l'oggettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico. Questo è il passaggio. Dicono i pubblici ministeri, mentre il corteo scendeva dal Carlini, in quel momento c'erano azioni di devastazione a Marassi, Piazza Giusti, Via Canevari, ovunque. Non potevano non rendersene conto. Il corteo non era un'isola felice, dice l'accusa, e quindi doveva rendersi conto di tutto ciò. È già stata citata, ma la ricordo nuovamente perché è sintomatica e importante che sotto questo profilo, quella testimonianza del dottor Ciarambino della Digos di Venezia all'udienza del 14 dicembre 2004, pagine 2 e 3 della trascrizione, proprio perché lui dice: la questura mi chiede di contattare il gruppo di contatto per rallentare il corteo perché c'era un disordine in via Tolemaide. La richiesta di rallentare era determinata dal fatto di evitare che il corteo transitasse in corso di incidenti causati da altre persone. Ma dice una cosa ulteriore Ciarambino nella sua deposizione, pagina 11, dice: gli incidenti non si vedevano, si vedeva in lontananza del fumo. Quindi non è il discorso di un corteo che scende isola felice col paraocchi senza vedere nulla, perché ce lo dice Ciarambino, gli incidenti non si vedevano. E allora teniamo presente che la deposizione coincide poi con quella dei testi del gruppo di contatto e in particolare del test e caccia, che ha avuto questa comunicazione da Ciarambino per rallentare il corteo. Perché è vero che si vede quel fumo verso Marassi, è vero che si vede quell'auto bruciata, ed è per quello che allora c'è questo scambio caccia che chiede a Ciarambino: ma cosa succede? E Ciarambino risponde genericamente: ci sono degli incidenti. L'accusa si è tanto stupita del fatto che i testi abbiano molto enfatizzato l'episodio dell'auto bruciata in via Montevideo. La cosa però ha una logica molto precisa, perché il fumo di Marassi è lontano, le agenzie bruciate, assalite, sono nelle strade laterali che il corteo non può vedere. Quell'auto però si trova proprio sul loro percorso, loro la incontrano. E molti hanno riferito questa circostanza. Che sia chiaro, non siamo stati noi, non c'entriamo niente, il corteo non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Che poi non vengano fuori le riprese della TV dove si vede il corteo in contemporanea all'auto bruciata. Ecco allora perché la conferenza stampa, eccetera, eccetera. Questa è la consapevolezza delle cose di chi era nel corteo. Certo, non si poteva ignorare che si vedeva il fumo, si vedeva qualcosa, certamente che ci fossero incidenti, ma esattamente come ci ha detto Ciarambino, che ci fossero incidenti, che qualcuno avesse inteso manifestare non in modo pacifico, questo era evidente. È stato detto un po' ironicamente, ma bastava che qualcuno del gruppo di contatto parlasse per telefono con una qualsiasi persona che era davanti alla TV per sapere quel che accadeva. Mi viene da controribattere, ma allora era meglio che anche il dottor Ciarambino o altri digos che erano lì parlassero con qualcuno della questura, che di TV ne avevano 25, quindi gli potevano ben dire che cosa stava accadendo. Ma la realtà è che questa era la percezione, questa era la consapevolezza, che aveva poi a monte tutto quello di cui vi ha prima parlato l'avvocato D'Agostino, della preparazione. Quindi c'è tutta questa preparazione, questa consapevolezza che si unisce a quello che è nel momento in cui il corteo scende. Quindi, come hanno detto i testi della difesa, come ha detto il Ciarambino, generici disordini, non l'assalto al carcere, non l'assalto al D per D, non l'assalto alle banche. E non sono fantasie il fatto che il corteo fosse del tutto tranquillo, allegro come era il giorno prima, e magari qualcuno in coda che non aveva ancora visto l'auto bruciata, non aveva visto ancora il fumo, continuava a essere tranquillo, e diceva come mai sto corteo. Qualcuno ha detto che era quasi un'esasperazione sto corteo che andava anche così lento con quelle soste. Se questo è lo scenario e la percezione delle cose, il quadro non muta nel momento in cui vi saranno poi quegli scontri successivi alla carica. Non è che a quel punto i manifestanti avranno la percezione di contestuali disordini in altri luoghi, perché, e questo è secondo me rilevante, poi tornerò sulla carica, però facciamo un passo avanti e vediamo quella che è la percezione, la ricostruzione che fanno alcuni testi, perché guardate ad esempio la deposizione di Giulietto Chiesa, il quale dice a un certo punto, lui depone all'udienza dell'8 febbraio 2005, pagina 125-127, dice, parlando del dopo carica, dice: c'erano gruppi di carabinieri che si muovevano in seguimento di questo o quell'altro gruppo di persone, ho visto scontri in via Casaresi, su lungo via Tolemadia, in via Armenia, in via Crimea, in tutte le strade laterali. Gianfranco Bettin dice di essere fuggito nelle vie laterali, vede carabinieri, gente che scappa, manifestanti erigere difese e spostare cassonette per difendersi da attacchi. Giordano parla di cariche ripetute anche nelle vie laterali. Massimo Russo, fotografo, parla di cariche di blindati nelle vie laterali contro manifestanti che mettono i bidoni per difendersi. Lorenzo Valera, giornalista, anche lui parla delle cariche di blindati nelle vie laterali. Ma perché parlo di queste testimonianze? Perché, ancora una volta, questo dimostra che nel momento successivo alla carica la percezione è tutta legata alla carica e a quello che è venuto conseguente alla carica. Di tutto questo contesto famoso non c'è la percezione, non è che all'improvviso i manifestanti del corteo si rendono conto di che cosa può essere successo. La sensazione, la percezione di chi faceva parte di questo corteo che viene attaccato e poi si disperde è quella di essere ancora attaccati, di doversi difendere e di reagire a quell'attacco. Quindi, se la percezione dei disordini non vi è stata e non vi poteva essere durante il corteo, ancor meno vi può essere in questa fase, in cui peraltro non avviene nessuno di questi fatti che già si erano verificati prima, di assalti alle banche, agenzie, cioè di negozi, in questo momento non è che avvengono. E fase in cui, se non altro sotto il profilo della sequenza temporale, pacificamente prima viene la carica, le violenze delle forze dell'ordine, poi il lancio di sassi, le barricate con i cassonetti, l'assalto al blindato, parentesi, che non a caso avviene alle 15:30, quindi dopo ben 4 incursioni di blindati, perché l'abbiamo visto nel filmato della consulenza della difesa, 15:14, 15:23, 15:26, 15:28, questa è la sequenza delle assalti dei blindati. E questo fa anche comprendere tante cose, perché non ha importanza se quel blindato era proprio quello che aveva fatto i caroselli, o quello che era salito sul marciapiede, o quello che aveva fatto retromarcia mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone. È comunque colpito il simbolo di quelle violenze. Quindi non esiste in alcun modo la consapevolezza di contribuire ad aggravare la situazione di messa in pericolo dell'ordine pubblico, posta eventualmente in essere in altri luoghi, in altri momenti. Io mi fermerei solo un secondo sul concorso, e a volte non è male andare a ritrovare vecchi classici. In una vecchia edizione del Trattato di diritto penale del Manzini del 1933 trovo, a parte il principio che la compartecipazione punibile presuppone in ciascun concorrente la volontà richiesta per l'imputabilità del reato di cui si tratta, e l'esistenza della volontà nel compartecipe si deduce di regola dalla scienza che gli ebbe di partecipare al fatto imputabile, ma viene riportato in questa vecchia edizione, dice che la volontà di concorrere nel reato presuppone la conoscenza del fatto che si sta per commettere o commettendo da altri, e dice: perciò il semplice prender parte volontariamente ad una manifestazione collettiva contraria alla polizia, esempio tumulto, dimostrazione, potrà costituire per se stesso reato, ad esempio l'articolo 655 del codice penale, ma non concorso nei reati commessi in tale occasione da uno o da alcuni dei convenuti, quando la perpetrazione di codesti reati non sia stata voluta, conosciuta, istigata o favorita da chi viene imputato di compartecipazione. Di conseguenza, il solo fatto di unirsi volontariamente a una folla tumultuante non basta a concretare la partecipazione per eccitamento, rafforzamento o assistenza in relazione ai particolari delitti commessi da taluni e componenti della moltitudine. 1933 veniva scritto tutto questo, ma c'è tutta una giurisprudenza sul concorso che ci dice come l'elemento soggettivo consiste nella coscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine, la consapevolezza delle condotte che altri concorrenti hanno posto in essere o porranno in essere. Ed è indispensabile, ecco qui importante, una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti, e che i comportamenti di partecipazione siano tutti finalizzati all'evento, nel senso che i compartecipi hanno precisa scienza del reato e dei reati. Questa è giurisprudenza, e anche laddove si dice che non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, è comunque necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri, con la volontà di agire in comune. Altra sentenza interessante è laddove ci viene detto che non solo che il concorso morale nel reato presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, sicché perché sussista è necessario che l'adesione e la giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell'autore materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il proposito criminoso. E qui noi avremmo tutta una serie di fatti avvenuti prima che ci danno poi questa, di cui si dovrebbe avere la consapevolezza, e quindi dove il concorso non ha un supporto. C'è poi la famosa sentenza delle Sezioni Unite, nota, dove si dice che tema di concorso di persone in reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate atipiche della condotta criminosa, appunto l'istigazione, agevolazione, eccetera, non esime però il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. C'è poi il discorso sulla presenza nel luogo, perché se questo è un discorso in generale sulla questione del concorso, perché qua, e che quindi mi vale in particolare sulla questione dell'articolo 419, sulla questione di consapevolezza, di partecipazione, eccetera, il problema è anche quando mi trovo in quel luogo, perché il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna per tutti i fatti che in quel luogo si sono determinati. Penso al capo di imputazione relativo appunto al blindato, indipendentemente dall'azione commessa dai singoli. Pacifico che i miei assistiti, che Bonetti non ha commesso nessun atto di violenza contro il blindato, l'abbiamo visto nelle immagini, lo vedremo. Si avvicina, poi vediamo che si allontana con l'estintore, che non avrà più qualche minuto dopo, pacificamente, non è lì quando viene incendiato. Eppure è chiamato a rispondere di tutto quello che è avvenuto, ribaltamento, danneggiamento, incendio. E mi viene in mente quello che riferisce a un certo punto il teste Magri, che all'udienza del 14 giugno 2005, anche lui era lì vicino al blindato, e dice: il blindato è stato preso a sassate da più persone, un gruppo, era la gente che era lì attorno in quel momento, c'ero anch'io lì in mezzo, e come tanta altra gente come me, no, non hanno tirato sassi, non hanno tirato le spranghe di ferro contro la camionetta, esattamente come Bonecchi, che non ha tirato niente. E tra l'altro anche Giulietto Chiesa ci dice a un certo punto, tra l'altro, che sul blindato molti erano contrari, e dice una cosa: non era più distinguibile chi partecipava, chi non partecipava, chi lo faceva in modo organizzato, chi in modo spontaneo, chi reagiva. Cioè, in tutto questo marasma di gente, di situazione piuttosto confusa, questo è quello che ci descrive. Ma allora, ritorniamo un attimo sulla questione della presenza, e sempre per citare in un'edizione più recente, questa volta Manzini, il quale così definisce, dice: la semplice connivenza consiste nell'omettere volontariamente di impedire direttamente un reato, o di appartarsi dal luogo dove il reato si commette, o di rompere ogni rapporto col colpevole, quando con ciò si contravvenga soltanto a un dovere morale e non si violi un obbligo giuridico. La sola connivenza può senza dubbio facilitare anch'essa l'esecuzione del reato, ma non perciò la persona semplicemente connivente concorre nel reato medesimo, come esige l'articolo 110 del codice penale. Quindi questo è il discorso sulla presenza. E tra l'altro su questa questione della presenza la stessa Cassazione ha sempre rilevato un po' che si tratta di un elemento di per sé ambiguo, polivalente, Per questo c'è la necessità di riempirlo di contenuti. C'è una sentenza della Cassazione che così diceva che la sola presenza fisica di un soggetto al svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza allora quando si mantiene in termini di mera passività o connivenza, e la connivenza intesa così come ce l'ha spiegato il Manzini, risolvendosi invece in forma di cooperazione delittuosa allora quando la medesima si attua in modo a realizzare il solito principio. Sempre che il concorrente morale si sia rappresentato all'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. E c'è in nota questa sentenza una cosa secondo me molto condivisibile. Si dice che va negata in linea di principio la rilevanza concorsuale della mera presenza sul luogo del reato, in quanto essa non produce di per sé alcun effetto sul processo causale in corso, non lo modifica, né lo interrompe o ne impedisce l'effettivo svolgimento sostituendolo con uno diverso. Questo fa sì che, appunto, la presenza passiva sul luogo del reato e il fatto che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, agevolato l'altrui opera, si tratta di elementi che costituiscono oggetto di effettivo accertamento. Da ciò deriva l'inutilizzabilità dello strumento presuntivo e la necessità di verificare in concreto l'efficacia iziologica del contributo morale. Questo è il discorso sulla presenza. Io credo che questi principi che ormai sono consolidati, e se noi poniamo le spallette di questi principi, vediamo come la condotta degli imputati vada riportata entro dei confini ben precisi. Al di là della sussistenza o meno di quel reato 419 che a mio avviso non sussiste e credo che sia stato ampiamente dimostrato, comunque non ne possono rispondere Bonecchi e De Andrade attraverso gli atti di resistenza che hanno posto in essere. Non solo, ma quegli atti di resistenza dovranno comunque essere limitati eventualmente, qualora si ritenga che fossero loro lì presenti, alle azioni che hanno effettivamente compiuto, non a tutti gli atti che sono stati posti in essere in quel luogo, proprio perché non è stato in alcun modo provato il contributo causale, il nesso causale tra la loro presenza e i fatti a loro commessi, proprio perché la mera presenza non può di per sé esserne prova. Io qua vorrei un attimo fermarmi a questo punto sulla questione ordine pubblico, ma non perché voglia parlarne come elemento costitutivo, perché ho detto che non parlo del 419, ma vorrei farlo in relazione per contrapporlo a quello che è il diritto dei manifestanti a manifestare, appunto. C'è stato un passaggio della requisitoria del pubblico ministero dove a proposito del diritto a manifestare dice non è vero che il diritto di manifestare viene prima di tutto. C'è il diritto di sicurezza, il diritto di incolumità, c'è il diritto di proprietà, ci sono tutta una serie di diritti. Tanto è vero che dice, vabbè, data la situazione, la grave situazione di ordine pubblico, si poteva anche non manifestare, proprio perché non è così prioritario. E allora vediamo questi due aspetti, ordine pubblico e diritto di manifestare. Intanto c'è un fatto che noi abbiamo sentito la consulente della difesa a proposito proprio dell'ordine pubblico, però ce ne ha parlato sotto un profilo sociologico, diciamo. Se noi guardiamo il dibattito dei giuristi sull'ordine pubblico, vediamo come a lungo se ne è dibattuto proprio perché la nozione di ordine pubblico è vaga, è oscura. È tale perché manca di una sostanza concreta, cioè in sostanza non si riesce a definire l'ordine pubblico perché non c'è. Quello che c'è è una creazione fatta dal legislatore. Però c'è dall'altra parte invece l'esigenza di rinvenire un dato sostanziale che deve preesistere alla formulazione normativa. Cioè, nel senso che la determinazione